102.5.
E allora, grazie per essere insieme a noi anche questa mattina. Questa è RTL 102.5, bentornati sulla prima radiovisione d'Italia. Io sono Luigi Santarelli, parte una nuova puntata di Giletti 102.5. E allora, Massimo Giletti, buongiorno.
Allora, buongiorno a tutti. Nella giornata in cui ieri sono state respinte, no, la richiesta di dimissioni della Santanchè
e non solo, anche di Salvini,
Di Salvini, eccetera, vabbè, i numeri ce li hanno, quindi poi Renzi da una mano, come abbiamo visto, e a Bari però, diciamo, si dissolve, no, questo cerchio della sinistra, questa centralità di unire, il tentativo di unire la sinistra, perché sapete le note vicende che stanno succedendo nella zona di Bari e dintorni. Noi vi chiediamo, siete soddisfatti? Però io
populista,
lo dico prima.
Sei un populista.
No, ecco, lo sapevo. Siete soddisfatti dei nostri politici? Cioè, adesso qualcuno ci sarà di positivo che vi piace, un assessore regionale, un sindaco locale, un qualcuno che fa qualcosa
la
di positivo.
La presidente del consiglio.
No, io ho detto in generale.
No,
io penso,
e tu stavi
che ci...
per dire quello.
No, io stavo dicendo che il tessuto del nostro paese è fatto anche di decine e decine di sindaci che stanno sul territorio, che fanno un ottimo lavoro, magari, no? Perché dobbiamo essere sempre solo contro il sistema politico? Senza politica non si va da nessuna parte. E poi lo ricordiamo, noi eleggiamo in gran parte i politici che troviamo, quindi le responsabilità sono nostre. Vai.
Allora, questa è la domanda. Per rispondere chiamate lo 02 25 15 15 per parlare in diretta insieme a Massimo Giletti. Messaggi via WhatsApp al 378 378 1025. Su questa parola populismo ci torneremo. Intanto grazie per essere con noi dopo Pasqua. Com'è andata la Pasqua? Bene, ti sei riposato? Perché io sai che io ho le mie fonti le mie fonti mi dicono che ti sei tenuto in allenamento anche
la
dopo
tuscia.
Pasqua.
Certo, io mi tengo sempre in allenamento, vado in montagna, cammino, faccio fatica. E poi? Cosa dice la tua
fonte? Quindi confermi che sei andato in bicicletta.
In bicicletta?
Alla tua età, vedi, fai ancora sport, sei in forma, ci fa piacere.
Mamma mia, che livello siamo scaduti. Ecco, anzi, il titolo è: ma vi convincono i conduttori radio alla mattina su RTL?
Allora, a proposito di politici, tra poco un grande, grandissimo ospite che di questo se ne intende. Intanto noi partiamo così.
Bye.
300 secondi con Antonio Razzi.
Benvenuto Antonio, buongiorno.
Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori, buongiorno.
Allora Antonio, chiariamoci subito. Tre legislature, se non sbaglio, mi corregga Antonio.
Perfetto, la prima dal 2006.
Con chi era in quell'anno, in quegli anni?
Con l'Italia dei Valori, poi sono stato riconfermato al 2008, sempre con l'Italia dei Valori, poi il 14 dicembre 2010 ho dato la fiducia al governo Berlusconi e da allora sono stato sempre con Forza Italia.
Quindi tre legislature, Antonio Razzi oggi ha insomma è un ruolo scomodo perché lei... Come sa Antonio, noi abbiamo fatto una domanda un po' provocatoria, cioè abbiamo detto, ma proprio questi agli italiani che ci chiameranno e ci stanno chiamando o scrivendo, chiediamo se sono soddisfatti dei politici italiani. Lei da cittadino oggi è soddisfatto degli della politica, di quello che vede all'esterno?
Caro. Promettono, ma molte volte non fanno, capito? Però almeno l'idea ce l'hanno per dire, però sì. Dopo alla fine ci passa il mare di mezzo.
Ecco, ma quest'idea, secondo lei, nasce proprio da dentro la loro anima, la loro mente, oppure viene dettata dai vertici del sistema partito? Nel senso che contano ancora... Si parla i singoli parlamentari oppure conta altro oggi rispetto a quando è arrivato lei?
Conta altro. Se conta altro, perché se un singolo parlamentare vuole fare delle proposte magari bene, come alcune che ho fatto io benissimo, purtroppo non te lo fanno passare perché ai vertici dicono no. E che vuoi fare? Purtroppo è così, funziona.
Ma lei quando faceva il sindacalista in Svizzera?
No, io ero operaio tessile.
Sì, ma poi si è occupato anche di sindacato o no?
No, ero presidente della Federazione degli Abruzzesi e degli Abruzzesi.
Quindi era l'uomo di riferimento a Lucerna, di un certo mondo. Come vedeva i politici svizzeri?
Ma i politici svizzeri erano tutti imprenditori e poi non era tutti i giorni come da noi, diciamo tutti i giorni, almeno tutte le settimane, tre volte la settimana. Lì no, era a sezione, era autunnale, era sezione invernale.
Si vedevano poco, poi, questo mi sta dicendo.
Non vedevi perché loro avevano chi una fabbrica che aveva...
facevano la era un'anticipazione del lavoro da casa. Facevano lavoro da casa o andava sul serio a lavorare? Cioè, scusi, perché questo mi stai dicendo.
Andavano poche volte a Berna alle riunioni.
Alla capitale, poche volte,
sì.
Quindi è un caso incredibile dove possiamo dire
che gli svizzeri lavorano meno degli italiani.
Svizzero non lavora l'italiano, però bisogna vedere la qualità del lavoro del politico svizzero, che mi sembrerebbe alta.
Però la Svizzera ha 8 milioni di abitanti.
Certo. Lei dice una regione...
una regione della Lombardia, per dire,
sì,
un esempio.
Lei si rende conto però, senatore Razzi, onorevole senatore, perché ha fatto sia Senato che su di lei si è giocato molto anche per le sue estemporaneità, per i suoi dialoghi, che tra qualche minuto noi faremo ascoltare anche dei suoi colleghi. Ecco, perché era così irruento, così anche estemporaneo, usciva con un linguaggio particolare? Erano le sue radici?
Ma io, ahimè, sono andato a 17 anni a lavorare, non avevo fatto
studiato scuole.
Avevo la terza avviamento professionale, allora c'era, e sono dovuto partire per necessità a lavorare. La scuola era l'ultima cosa. La prima cosa era il lavoro, andare a lavorare, guadagnare, perché non avevamo da vivere. Questa è la differenza. Poi, naturalmente, sono andato in Svizzera e mi ha cambiato la vita. perché mi sono integrato anche nella mentalità svizzera e sono stato molto vicino al popolo, molto vicino agli operai, ecco, questa è la differenza.
E da lì è nata la sua seconda vita. Quindi se il congiuntivo si confonde col condizionale, Luigi Santarelli, che è un grande esperto della madrelingua italiana, oppure il passato prossimo si va a mettersi si mette dietro il remoto. Lei su questo, se noi le facessimo un test, non ne usciamo, vero?
Ma si figura, ma io a lei a insistere dovevo lavorare e produrre, del congiuntivo, del verbo, non gliene fregava niente.
Allora, portare
a termine il lavoro.
Lei doveva portare a termine il lavoro. Facciamo, scusa Luigi, una cosa, visto che stiamo parlando di congiuntivi, eccetera. Io farei una modifica rispetto, non vorrei che lo nigro si arrabbiasse o chi c'è, Ricky Aristarco. Manderei un pezzo che riguarda Di Maio, oggi che gestisce i rapporti nel Golfo dell'Europa, tra Arabia Saudita, eccetera. Mandiamo questa bella clip dove c'è uno svarione tra congiuntivo, passato prossimo, condizionale, che così trova sollievo anche Razzi.
Sentiamo Di Maio.
Sentiamo Di Maio.
Non li avrebbero mai raggiunti se non ci sarebbero stati varie situazioni come questa. Se non ci fossero state situazioni come queste, perdonatemi, l'emozione, perdonatemi.
Era l'emozione, Di Maio poi è rimasto purtroppo famoso in diversi episodi come questo.
Diversi, tu essendo un uomo dell'area Tuscia, lo ricordiamolo, di parte, no, eccetera, non ha voluto fare una specie di rosario.
Solo alcuni di ogni parte politica li sentiremo, tra l'altro.
Siamo quasi in par condicio perché ci sono le europee. Ecco, un giudizio sulla Meloni, prima di salutarla e di porla alle domande eventuali di Luigi. Sulla Meloni, lei come la vede, Razzi?
Ma io la vedo benissimo. Anche se qualcosa dall'inizio è cambiato, però ce la sta mettendo tutto se lo lasciano lavorare, vediamo. Diciamo, l'idea ce l'ha, ma l'ha sempre avuto. Io lo conosco dal 2006, quando era vicepresidente della Camera dei Deputati, era giovanissima, insomma è rimasta sempre tutta, come si suol dire, tutta pepe.
E la Schlein tutta pepe, anche la Schlein tutta pepe o no?
Ma questo non credo.
Non crede perché? Perché la Schlein che cerca i ribaltoni all'interno delle correnti, i caicchi, non caicchi, calichicchi, calicucchi.
Diciamo, la differenza è che la Meloni non ha concorrenti nel centro-destra. La Schlein ce n'ha parecchi e allora lo mettono in difficoltà, non lo lasciano lavorare. Allora,
ecco.
Lei ogni punto e virgola che sbaglia, gli danno una mazzata in testa. Invece,
il PD, i veri nemici, dice lei, ce li ha sempre all'interno. Le famose correnti, caro Santarelli.
Quelle viterbesi fanno male, bisogna coprirsi.
Anche a me, quando ci sono correnti, mi arriva subito il raffreddore.
Ma l'abbiamo ballando, quindi è abituato alle sfide. Luigi,
no, perché prima di salutarla, il senatore Razzi conosce, insomma, evidentemente la politica quando parla di queste cose. E un passaggio, adesso non vogliamo tornare su uno dei video per cui lei, poi senatore, suo malgrado, è rimasto famoso, è quello in cui parlava del famoso vitalizio, quel video rubato in Parlamento. Quindi cioè, lo possiamo dire. Quindi...
No, devi spiegare, però dobbiamo spiegare cosa è successo. Spiegalo, allora, lo spieghi lei, Razzi, in onestà intellettuale, a distanza di anni.
Guarda,
come l'è uscita quella anni, cosa sui vitalizi? E che cos'era? Lo racconti.
Io vi dico la pura verità, perché a me, io sono abituato a dire la verità. Io, venendo dalla Svizzera, che c'era il contributivo, perché io versavo quel contributo lì in fabbrica. Quindi ne parlavano tutti, vitalizi. Io dicevo, ma che cazzo è questi vitalizi, no? Io non sapevo. Poi quelli mi dicevano, ma no, devi aspettare, perché allora ci vuole 2 anni e mezzo e poi entriamo e prendiamo il vitalizio. Ma io, ignorante in materia, non sapevo. Poi mi hanno cominciato a spiegare, ma l'ho capito dopo di un po' di anni, se no altrimenti non sapevo niente di che cos'era il vitalizio.
E quindi che cosa disse in quel fuori onda famoso?
Ma io quel fuori onda ho detto anche a questo qui che mi diceva che ero un fratello, Ho detto, fratello mio, dico, poi tutti si fanno i cazzi loro, perché io sentivo sempre che si doveva aspettare, non doveva cadere, cioè, il governo, perché dovevamo prendere i vitalizi.
Bisognava tenere in piedi il governo per arrivare a prendere il famoso vitalizio, 2 anni e 6 mesi, 1 giorno.
Allora se ne parlava quando era il governo Prodi, che è stato 2 anni. Se porca vacca, per 6 mesi ci siamo fregati il vitalizio.
Eccolo qua, l'ha detto.
Io ho chiarito. Quindi la domanda è, per, prima di salutarla, lei che conosce, i politici pensano solo al vitalizio, la semplifichiamo?
Adesso non ci sono dentro, però anche oggi quelli che dicono i 5 Stelle, quelli che dicono loro, perché dopo 5 anni di lavoro, di 5 anni che stanno a lavorare, prendono anche 900 euro di contributivo, non è che è quasi come un vitalizio, non
è democristiano,
devono fare 4 anni e mezzo e un giorno.
Diciamo che alcune battaglie di qualche giornalista eccetera ha fatto sì che qualcosa modificasse. Una volta bastava sedersi anche un'ora nel transatlantico, anche un'ora, un giorno, e si prendeva.
Ti voglio ricordare, caro Massimo, che alcuni anni fa uno pugliese, e siccome uno è morto dentro in aula, e doveva venire il giorno dopo quello lì, il giorno dopo quello lì non è venuto, e l'altro giorno è caduto il governo. Ma già perché quel giorno, senza nemmeno sedersi nemmeno un secondo in aula, prende il vitalizio.
Signori, senza neanche esserci mai entrato, bellissimo.
Signori, allora, Antonio Razzi
ci dà una notizia, ci dà una notizia.
Grazie.
Allora, grazie, senatore.
Allora era così, e qualcuno ha aiutato
meno male che qualcosa è cambiato,
qualcosa di positivo.
Nel 2012, voglio ricordare che dal 1 gennaio del 2012 i vitalizi non ci sono più, e lì l'ho votato anch'io, su quando ero lei alla Camera dei Deputati, abbiamo votato non più vitalizi dal 1 di gennaio del 2012.
Antonio, un abbraccio, ci saluti Scilipoti, di cui parleremo tra poco, che abbiamo un audio fantastico. Buona giornata.
Ciao, cari.
Allora, no, tu mi devi dire una cosa. Ma tu hai capito? Da quello che ci ha raccontato,
c'è chi ha preso la pensione.
Molti spingevano, no, teniamo duro perché non deve, e dobbiamo prenderci vitalizi. Signori, la vita è bella.
Noi italiani siamo meravigliosi.
E tu pago, come diceva, io pago.
Pubblicità, poi le vostre telefonate allo 02 25 15.
Ho una domanda. La Raiola ci ha salutati o no?
Dopo.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi.
Allora, sono quasi le 8:30 del mattino, siete su RTL 102.5, Massimo Giletti, Luigi Santarelli. Giletti, che è stato accusato più volte negli anni di essere populista. Tu hai sempre dato una risposta quando ti davano del populista.
Sempre. Che io so dove stare, non sto nei palazzi, ma sto tra la gente. Per me, come Pippo Baudo, quando venne accusato di fare una TV nazionale popolare. Ma la parola popolare per me è una parola alta. Chi la dice? Un ignorante, non sa che cosa sia la cultura popolare, ha solo una visione negativa, perché probabilmente sta troppo nei palazzi. E quindi è comodo a chi sta nei salotti perbenisti, dove si parla morale a tutti, tranne che ai propri. A loro stessi non se la fanno
questo
mai.
Questo lo diciamo, Giletti, Salotti non li frequenta.
Noi siamo brutti, sporchi e cattivi. Andiamo in bicicletta, per dire, andiamo a piedi, andiamo sulle montagne, ma più lontano stiamo dai palazzi e meglio stiamo.
Quindi tu vai
ma
in bicicletta, questa è una notizia.
Oh, mamma mia.
L'hai detto tu, vai in
andiamo
bicicletta.
Andiamo avanti, senti chi c'è in linea.
C'è Gianluigi, buongiorno.
Gianluigi.
Gianluigi, buongiorno.
Senta, che cos'è RTL?
un'ottima trasmissione. Sì, non ricordo più il termine esatto. Però la
RTL è anche mia, grazie.
E anche mia RTL, anche nostra.
Anche mia, di tutti.
Lei è un politico?
No, assolutissimamente.
Che cosa? Che adesso sembra quasi un insulto. Dice no, io per carità non lo sono. Cioè, capito?
Hai ragione. Che dice allora? Che dice dopo aver sentito Razzi? Che dice?
E dopo aver sentito Razzi devo dire che ha una gran parte di ragione, Devo dire che un quarto dei nostri politici non sono attendibili.
Un quarto. Io
ma
mi segno
sì,
questa cosa.
Che
un quarto.
Lo siano tutti. Dire che lo siano tutti vuol dire coinvolgere anche quelli onesti, bravi e quelli che si sono dedicati veramente all'attività politica.
E sono
questo
tanti.
È un peccato perché, come si suol dire, non è che tutto il popolo italiano siano ladri e assassini, però ogni tanto c'è qualcuno che viene arrestato per questi fatti. Ma anche a livello politico ci sono questi personaggi qua che purtroppo danneggiano gli altri. I cattivi danneggiano spesso e volentieri quelli più... Sono delle macchie d'olio che si spandono e vanno ad ungere anche purtroppo...
Macchie d'olio, bellissimo.
Macchie d'olio.
Democristiano anche lui, però... Oh.
Chi le piace così, giusto che siamo...
Facciamo un sondaggio.
Facciamo un piccolo sondaggio. Chi le piace? Un nome solo deve dire, non due.
Guardi, per coerenza e crescita, diciamo, dalle radici, sicuramente Meloni.
Come
aspetto.
Va bene, Meloni 1.
Come culture, come... E poi...
Come percorso.
Altri posso dire, c'è qualcuno da parte, diciamo, andando dalla parte opposta dello schieramento politico, nel PD trovo il presidente della regione Romagna abbastanza
Bonacci.
Va bene, grazie, siamo 1-1, buongiorno, andiamo 1-1, grazie.
Giacinto, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Giacinto,
anche mia.
Bravo, deponga il bazooka che la sento carico per sparare qualcosa. Lo deponga e cerchi di essere democristiano. Ci dica.
No, democristiano sicuramente. Nulla. Volevo semplicemente segnalare che io personalmente non sono soddisfatto della classe politica, ma semplicemente perché noto uno scollamento molto forte tra, come diceva lei prima, tra chi sta nei palazzi e chi vive la vita reale da questo punto di vista. Di fatto gli amministratori locali sono quelli che vengono più apprezzati e lì si vede concretamente l'operato, ma se poi saliamo di livello non riusciamo a percepire qual è il reale contributo, il reale...
Ma come mai, le faccio una domanda, secondo lei, no, come mai si è persa la qualità dei politici? Chi fa politica la fa con uno spirito diverso da quella che facevano tanti anni fa? Che cosa c'è? Oppure siamo noi giornalisti, programmi che mettono in luce le tante negatività? Una volta, scusi, quando ero ragazzino io c'era un programma che si chiamava Tribuna Politica, lo conduceva Zattarin, insomma si parlava in un certo modo, ognuno aveva 2 minuti per parlare, finito il tempo parlava l'altro, non c'era mai nessun confronto. Oggi siamo inondati di trasmissioni che purtroppo evidenziano tante cose. Anche questo ha influito sulla negatività?
Ma probabilmente è inciso, però sono i fatti che poi alla fine pongono di fronte alla negatività dell'operato della politica. Perché se ci fossero delle risposte, dei risultati evidenti e visibili, in realtà tutto questo non ci sarebbe.
Va bene, dice Giacinto, mancano i risultati.
Chi è Giacinto? Grazie. Un nome, un attimo, chiediamo un nome, già che siamo qua, un nome positivo della politica di oggi, un nome.
Un nome?
Destra-sinistra, vada a un nome.
Ma a livello locale o a livello nazionale?
No, nazionale.
Nazionale in questo momento direi Conte,
bene.
Conte, sì.
Siamo
grazie
pari.
Giacinto.
Vai. Via Giacinto. Benissimo. Arrivederci.
Allora, stanno arrivando messaggi, alcuni li vedete in radiovisione, altri a proposito di politici, anche a livello di insulti abbastanza importanti.
Chi insultano chi?
No, i politici in generale, paragoni insulto, anche abbastanza...
L'insulto non serve a niente, è solo uno sfogo personale, cioè, non, con gli insulti non risolviamo mai nulla. Cioè bisogna cercare di stimolare la classe politica a fare in modo diverso. Questo sì, essere duri anche quando bisogna esserlo. Purtroppo secondo me c'è una classe di giornalismo che invece è sempre molto vicina al palazzo.
Sì.
E questo non aiuta, perché comunque bisogna avere il coraggio di rompere questo sistema, criticare quando c'è da criticare, elogiare anche quando si prendono iniziative importanti. Vai.
Qualcuno scrive: troppo denaro, mettiamoli tutti a stipendio fisso 2500 euro al mese, poi vediamo chi si candida veramente solo per passione.
Ho paura che poi faccia la fine di quello che stiamo vedendo su Bari, che lì c'è la compravendita dei voti, cioè io avrei un'idea, non è il problema di quanto paghi il singolo. Il problema è chi è che portiamo lì, quali competenze ha. Il problema di questo nostro paese, adesso al di là, noi oggi abbiamo fatto una giornata un po' allegra, sorridente, è la mancanza di competenze in totale nella classe dirigente. Cioè noi non possiamo mettere incapaci in ruoli chiave, perché se tu puoi avere anche un premier importante, ma se non hai intorno a sé un sistema di uomini, al di là di destra e sinistra, perché questo errore clamoroso di dividere, etichettare, porta solo negatività nel sistema paese. A me non mi frega niente se uno di destra o uno di sinistra, se è bravo dovrebbe andare avanti, come succede anche, non possiamo, cioè noi un primario per diventare tale c'è la spinta del partito, ma mi sembra normale, neanche nel settore della sanità. Questo è grave.
Sì.
È questo l'impossessamento di tutto il sistema Italia da parte di una classe politica che deve piazzare i suoi nelle partecipate, i trombati dal Parlamento vanno messi nelle partecipate. Ci avevano raccontato che sarebbero sparite queste migliaia di partecipate che costano milioni di euro. No, sono tutti lì perché devono mantenere il famoso, come diceva mia nonna, cadreghino. Il cadreghino. E quello porta 3.000, 4.000 euro al mese, come se fossero niente, capisci? Ma prima ne prendevamo 15.000. Non si può essere populisti, colpire la classe politica. Ci sono tantissimi, lo ripeto, politici che fanno un lavoro pazzesco, però, signori, c'è un'immagine che non va bene.
Andiamo avanti.
No, fammi sentire un attimo prima una chicca, dai, divertiamoci un secondo, dai. Perché lo ricordiamo, Luigi, che cosa succedeva il giorno in cui il, credo, onorevole Carra...
Sì, Carra della Lega. Lega. Sì.
Carra, pensa, Carra.
Che cognome importante, insomma.
Carra dovrebbe ispirare cultura, qualcosa di... E quindi ti aspetti un discorso incredibile.
Su temi, tra l'altro, cioè gli attacchi nel Mar Rosso, che è una roba...
Si decideva, credo, quel giorno, se l'Italia dovesse inviare i propri uomini a sostegno, no, l'esercito, truppe, marine, quant'altro a sostegno, partecipare a questa operazione difesa del traffico nel canale di sotto Suez, il Mar Rosso, in tutta quella zona lì.
Sentite,
voi li sapete, no? Gli Houthi, Hamas, sono mesi, almeno dico, se non li conoscevi prima, dal 7 ottobre, al giorno del disastro che ha fatto Hamas in Israele e da tutto quello che sta facendo, sbagliando secondo me, Israele su Gaza, attenzione. Almeno la parola, almeno dirla in un modo concetto, Houthi e Hamas, mi sembra il minimo. Sentite cosa combina, Luigi, vai.
Le missioni infatti saranno tre, di cui due coinvolgono unità delle nostre forze militari e ne fa parte anche il cacciatorpediniere Duilio, che nei giorni scorsi ha abbattuto un drone lanciato dagli Houthi. Si tratta del dispositivo nazionale allestito per fronteggiare le conseguenze del conflitto tra Israele ed Hamas, scoppiato il 7 ottobre scorso.
E Hamas.
Allora,
noi mandiamo un abbraccio all'onorevole Carrà, ovviamente.
Anastasio. Mandi un abbraccio. No, io gli manderei... No, io, guarda, su queste cose qua, io penso che va bene tutto, però racconta anche una mancanza di conoscenza del sistema internazionale. Ora, non si può... Quel Parlamento... Andare in un Parlamento, entrare in un Parlamento, dovrebbe essere il massimo. Lì ci dovrebbero essere persone di grande qualità, di grande competenza. Questa, se non vuoi, allora l'errore ci sta, ne ho fatti anch'io, ma qual è il problema? Qui però vuol dire che c'è una non conoscenza. Tu stai parlando di qualcosa che non conosci, che magari qualcuno dei tuoi passacarte, dei tuoi portaborte, borse magari sottopagati, ti ha scritto, non sa neanche quello che leggi. Quindi io non lo abbraccio. Mi dispiace, ma non lo posso abbracciare.
Abbiamo il tempo, prima della pubblicità, velocemente, sentiamo Massimiliano, un minutino. Massimiliano, per te, buongiorno.
Ciao Massimo, ciao Luigi, buongiorno.
Buongiorno, ciao.
Io sposo appieno quello che dice Massimo e vi dico una cosa. Allora... giudicare la politica a livello nazionale secondo me è molto difficile, perché si parla per esempio, non so, di tagli di 10 miliardi alla sanità pubblica, ma se sono tagli di sprechi va bene, se sono tagli ai servizi sanitari non va bene. quindi bisogna sempre contestualizzare, mentre a livello locale è più semplice perché vedi il sindaco che tiene puliti i fossi, taglia l'erba, ti fa la pista ciclabile, le attività sono più concrete, no? Riesce a dare un giudizio certo. più ragionato. La cosa che mi piacerebbe molto, che si collega a quello che ha appena detto Massimo, è questo: oltre alle elezioni, che quindi il partito che ha maggior voti vince, mi piacerebbe anche poter giudicare la persona oppure il gruppo che secondo noi deve uscire dal Parlamento, perché come dice Massimo, se io ho una classe media, una classe politica mediocre, dovrò scegliere sempre tra il meno peggio, mentre se io dico bene, quel tal gruppo non sta lavorando bene, mandiamolo fuori dal Parlamento e che ci sia un ricambio di persone magari che sono più capaci. A questo punto c'è un livellamento verso l'alto.
Elezioni al contrario per cacciarli.
Sì, ma in un certo senso, che poi vedi, io per esempio dico voto centrodestra, ma per esempio la tal persona che non è per forza del centro-sinistra, ma anche della stessa coalizione di centrodestra, non mi piace e ricambio una persona.
Chiarissimo, chiarissimo.
Hai capito?
Molto preparato, veloce, efficace, non circonciso. Sai perché? Tra poco scopriremo perché ho detto non circonciso.
Perché qualcuno si è... Allora, ragazzi, l'ha detto Massimo, ci sta anche confondersi ogni tanto.
No, ma nessuno dice niente.
Però quando uno sente episodi come questo in continuazione in Parlamento...
Lo vuoi far sentire o lo fai sentire dopo?
Lo facciamo sentire dopo, andiamo dopo con calma.
Andiamo dopo con la pubblicità.
E sentiremo una serie però di personaggi, destra, sì, sinistra, centro, qualsiasi partiti, sì, che fanno ridere, però forse... I Vabbè, luoghi per far ridere sono altri, non il Parlamento. Sì,
non voglio sapere se sei circonciso, Luigi.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi.
9:15 del mattino, messaggio: ma che tristezza, non ci sono più veri politici, è tutta una presa in giro. Questi sono i messaggi che state inviando questa mattina con Massimo Giletti, Luigi Santarelli. Qualcuno, Massimo, scrive: caro Giletti, la politica dovrebbe avere una scadenza in base all'età. In pensione come tutti i normali lavoratori, non è possibile vedere in giro, lo citiamo, lo scrive il messaggio, il Mastella di turno.
Allora, intanto io non credo nel discorso dell'anagrafe. Ci sono delle persone che hanno una certa età, 70, bravissime, di grande qualità, che si mangiano i ragazzini di oggi. Quindi il dato anagrafico non è. Io ripeto, il dato importante sarebbe la competenza. Poi, mandarli in pensione, avete visto cosa sta succedendo? In America, che domina il mondo, ci sono due signori che si contengono. Il ruolo di presidente, che siamo oltre gli 80, no? Questo è un problema. Certo che è un problema, secondo me. Non si può arrivare a questi livelli, però... ripeto, il dato anagrafico non è sufficiente, bisogna vedere la qualità della persona. Poi Mastella lo viene rieletto dal popolo, allora torniamo alle solite: non è che su quella scheda scrivono un altro nome, scrivono Mastella, e se scrivono Mastella vuol dire che nella loro località ha svolto una certa attività, perché non è pensabile diversamente.
Tu comunque prima citavi Tribuna Politica, poi torniamo al telefono, di talk show, di programmi ne esistono tanti, tu ne hai condotti diversi, però poi il famoso confronto, uno magari poteva interessare di più, Schlein-Meloni, quello non si è più fatto.
Ma perché è sempre stato così? Dopo lo scontro che ci fu tra Prodi una volta con Berlusconi, chi domina e deve decidere, io mi ricordo, non lo accetta. Perché ha solo da perdere da eventuale scontro. Allora oggi la Meloni viaggia sul 28%, 27%, 28%. In un confronto con la Schlein, in questo momento, con una serie di situazioni non chiare anche all'interno di alcuni ministri, avrebbe solo da perdere. Quindi lo rifiuta. È un limite. È un limite, ma purtroppo è così da sempre. Chi sta e governa non vuole... Da me, in un programma mio, non è l'Arena, un giorno, si strinsero la mano due uomini, uno della Lega, famoso Salvini, e dall'altra parte Zingaretti. Ci vedremo, faremo confronto da lei. Uno dei due non accettò mai. Salvini accettò e Zingaretti decise di non farlo questo confronto. Però si era stretta la mano, perché io lo sapevo che non l'avrebbero fatto, non ci sarebbe stato, uno dei due non l'avrebbe voluto, quindi si stringono la mano ma non lo fanno. Capita, succede, cambiano idea, benissimo. Però il confronto vedo vero, quello si fa fatica a fare.
E magari quello che interesserebbe di più di tanti altri politici.
Fammi sentire perché abbiamo detto circonciso prima.
Sentiamo perché circonciso, Ricky, vai.
Breve circonciso. Ma secondo voi perché Confindustria
coinciso,
preme?
Quella è un'altra cosa.
Conciso, ho sbagliato, conciso.
Ve lo ricordate qualche anno fa? Questo era l'onorevole Davide Tripiedi del Movimento 5 Stelle. Sarà anche l'emozione, non lo so, vabbè, qualcuno dice l'inesperienza.
Ma questa è una gaffa, una voce giovane, però questa è una gaffa.
Allora te ne propongo un'altra. Una che non è una gaffa. Tu hai citato il senatore Scilipoti.
Certo,
salito
Domenico,
alle cronache per tanti, tanti episodi. Questa forse però una gaffa non è, sentiamo.
Aspettate.
Cosa?
Spieghiamola. Si stava parlando di adozioni, speciali, particolari. C'era una battaglia tra chi diceva no, le coppie gay non possono avere i bambini, quant'altro. Allora sentite bene come pronuncia questa famosa parola in inglese.
Correlato al tema naturale, tema dei figli adottivi, cioè dire quello che in inglese si chiama stepchild adoption, cioè dire questa lingua che noi utilizziamo ricorrentemente in inglese.
Stepchild adoption. Ora, questa non è una gaffe, per carità, no, non bisogna sapere per forza le lingue, però se ne stai parlando del tema.
Torniamo alla solita storia. La gaffe è l'errore. Luca Giurato ci ha fatto divertire quante volte.
Però non faceva il politico.
Non faceva però il politico. Va bene. Qui siamo pagati per essere i migliori. Cioè, nel mio concetto, i migliori dovrebbero essere lì, nel famoso transatlantico, dovrebbero rappresentare il meglio di questo nostro paese. E quindi su certe cose ti posso far passare la gaffe, l'errore, anche il verbo sbagliato, forse, ma non il contenuto di quello che dici, perché non sai neanche quello che stai dicendo. Torniamo come prima.
Sentiamo ancora voi, Davide, al telefono, buongiorno.
Buongiorno, innanzitutto volevo fare un in bocca al lupo per il ritorno in Rai a Massimo Cesti.
Grazie, ci uniamo.
Grazie.
A proposito di gaffe, forse avete dimenticato che qualche giorno fa il ministro San Giuliano ha detto che il Times Square si trova a Londra. Vabbè. A parte questo, io sono pugliese, parlando di politica, proprio ieri c'è stato un terremoto politico in Puglia, dove è stato arrestato per corruzione il sindaco di Triggiano per una compravendita di voti. Ecco, questi sono poi...
va alla grande in questo periodo la compravendita in Puglia, allora.
Diciamo, questi sono poi gli episodi che fanno perdere fiducia nella politica. Ovviamente possiamo fare di tutto nel buon fascio, c'è la politica quella sana che lavora per la gente, e poi ci sono anche i politici che fanno questo lavoro per interesse personale. Ecco, bisognerebbe fare una bella selezione quando ci sono le candidature.
Ma infatti ha ragione lei, cioè il problema è a monte. Esatto. Bisogna che i partiti facciano selezione loro della qualità dei... questo è il punto.
Invece molto spesso si punta a vedere quanti voti portano, che forza elettorale abbiano, senza capire poi chi c'è dietro. Chiaro. Io sono pugliese e questi episodi mi rammaricano, ma succedono un po' ovunque, inutile.
Purtroppo ovunque, Bari sotto riflettori.
Qui si è riusciti a scoprirli, ma sono pratiche che funzionano, cioè avvengono ovunque, anche nella mia città.
Grazie Davide.
Buona giornata Davide. Vai.
Velocissimamente Filippo, proprio un minutino con te, raccontaci.
Sì, ciao, buongiorno. Sono Filippo da Pesaro. In merito ai politici che secondo me fanno bene, volevo fare tre nomi per la par condicio. Allora,
così Santarelli con te.
Stefano Bonaccini, senz'altro, che speravo vincesse le primarie, ma non è successo. E poi Luca Zaia, che secondo me è un ottimo politico, che dovrebbe sostituire Salvini alla guida della Lega.
Terzo.
Il terzo nome, Alessandro Di Battista, che però vorrei che facesse, oltre che parlasse, che si mettesse un po' in gioco, perché secondo me è una persona molto appassionata, però lo vorremmo vedere un pochino in gioco. Ecco.
Ma come mai, secondo lei, si è rotto qualcosa tra il Movimento 5 Stelle e Di Battista? Lei che si è appassionato di politica, qualcosa in più di noi sa?
Per me Conte non è molto in sintonia con Di Battista.
Troppo estremista, tra virgolette,
sì,
Di Battista?
Ma poi anche il portavoce di Conte lì è un personaggio strano.
Casalino, vabbè, va bene.
Però okay. Casalino, devo dire la verità, adesso guardi, io sa che sono molto sopra le parti di solito. Casalino fece un grandissimo lavoro durante il periodo come spin doctor, fece delle cose difficili nel periodo del Covid, quindi poi possiamo vederla in modo diverso. Però Casalino è la dimostrazione che comunque poi sali e puoi anche arrivare, anche se non hai una preparazione finalizzata a quello. Poi si può criticare, eccetera, certo. Ma gestì, lo riconobbe anche Enrico Mentana, per esempio, che aveva delle... e ha ancora oggi le qualità, poi ci può anche non piacere, però...
Filippo, dobbiamo salutarti, siamo in ritardissimo, grazie per aver chiamato. Prima di andare con la canzone, però, un'altra clip a proposito di personaggi
di chi?
Politici.
Chi hai preparato?
Totò Cuffaro è uno che noi sentiamo parlare da quanti anni, Massimo, ormai?
Troppi.
Sentiamo cosa ha detto qualche mese fa a proposito di una... perché le citazioni, bisogna sempre stare attenti alle citazioni, senti.
Martin Luther King, 60 anni fa, esattamente nel 1963, fece un grande discorso in cui disse I am a drink, io ho un sogno.
I am a drink, allora si sarà bevuto. Anche qui, è l'inglese, vabbè, per carità.
Sono bevuto?
Però
sono un bitter Campari, cosa sono?
Dopo un po' di anni
un
uno si aspetterebbe
sono un bottega, un vino, allora io non mi preoccupo di questo, abbiamo capito che l'inglese insomma fa fatica. Il problema è che Cuffaro è stato condannato per qualcosa di molto grave e quando si ha a che fare col sistema mafia secondo me non si dovrebbe più tornare a dettare le carte. Si è sbagliato, è stato sanzionato, pagato, eccetera, bene. Però deve star fuori, perché la politica non è un gioco.
Sì.
La politica determina il nostro futuro, non solo il nostro presente.
E invece però ci ritroviamo, non riguarda solo lui, tanti personaggi.
Ma questo permettimi è grave, altro che I am a drink.
Allora...
I must go out.
Anche Giletti parla le lingue.
Go out.
Allora andiamo verso la conclusione della puntata di oggi. Sentite la base che ci riporta indietro nel tempo al 1980. Tra poco ci salutiamo con una perla a proposito di politici e di sbarioni. Status quo su RTL 102.5. A proposito di ciò che cambia, ciò che non cambia, restiamo sempre lì. Abbiamo aperto la puntata, Massimo, sulla nostra classe politica col senatore Antonio Razzi. Chiudiamola per salutarci sempre con una perla, un paio di perle del senatore Antonio Razzi.
La velocizzazione del corridoio ferroviario adriatico costituisce opera strategica ed impegnativa per il governo italiano. nonché opera oramai ineludibile per la strategia drastica riduzione del fenomeno di codesta nel traffico veicolare a Roma. Il mio auspicio personale è per impegnarsi a fare riferimento ad una società come quella lituania che veda il sistema dei servizi di gran lunga più all'avanguardia di quelli dell'Italia.
Anche qui, con un sorriso.
La Lituania, se sbaglia, ma so, la Lituania è più all'avanguardia dell'Italia, è una cosa fantastica.
Grazie a tutti voi per averci seguito, grazie alla parte tecnica,
ciao,
grazie a Massimo
tutti.
Giletti.
Ciao a Luigi, alla prossima. Abbiamo sorriso oggi, dai, c'è la Raiola, comunque.
Che ciao. Salutiamo, ciao.
Saluto anche se ostracismo.